la questione della morale cristiana, dell'esistenza cristiana. Si pone anche in questa maniera: ma è possibile vivere come ci chiede Gesù? I comandamenti sono praticabili? Mi sono fermarsi un po' su questa domanda, perché credo che sia uno dei luoghi dai quali poi parte tutto il rifiuto cristiano effettivo, cioè quello di esserlo in pratica, appunto, no? Il fatto è che se davvero in qualche maniera arrivi davanti a Gesù, ci si spaventa un po'. Gesù ci fa vedere come è Dio. Questo noi abbiamo fede in Lui, vuol dire quello. Ci fa vedere come è Dio e perciò ci indica come può essere l'uomo, come dovremmo vivere. No. È come se Gesù dicesse: se tu stai con me alla presenza di Dio, è il grande tema del primo comandamento, se stai davanti alla santità di Dio, al suo santuario, o meglio, se accetti che Dio abiti in te come nel suo santuario, quindi se lasci entrare in te la sua parola, il suo comandamento, questo è il comandamento, che la parola di Dio abiti in noi come nel suo santuario, e questa è la fede, quelli che ascoltano la parola, appunto. Se tu appunto starai nel santuario della parola di Dio, se amerai Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, cioè se starai nel tuo santuario della coscienza chiedendo la volontà di Dio, cosa Dio vuole, beh, allora sarai coinvolto in un'avventura divina, vedrai che uomo diventi. Allora sarai coinvolto in una perfezione impensabile che ti rende simile a Dio. Tu che sei a immagine diventerai a somiglianza di Dio, come il figlio. Questa è la morale cristiana. I comandamenti in questa prospettiva non sono come noi testardamente continuiamo a pensarli, come degli strumenti che abbiamo fuori di noi. I comandamenti sono il sogno di Dio messo nella nostra coscienza, il pensiero di Dio su di noi fatto nostro, appunto, lo stile di Dio comunicato a noi. E abbiamo visto quale sarebbe questo stile dell'uomo che in qualche maniera Gesù commenta, vi è stato detto, ma io vi dico, no? Un uomo riconoscente, che trasforma tutto ciò che fa in un dono da restituire, onora il padre e la madre, vuol dire quello. Onorerai tuo padre e tua madre quando farai ciò che loro hanno fatto per te, cioè darai la vita. Questo è un uomo che assomiglia a Dio, onora il padre e la madre. Un uomo buono, che non solo non ammazza gli altri, ma cerca sempre di partire dalla misericordia e dalla dolcezza, che parte sempre nel rapporto con l'altro da principio, comincia a essere buono con l'altro. Non uccidere. Un uomo che ha uno sguardo di fede e quindi che guarda con occhio puro l'uomo, vede la santità dei corpi, non commettere adulterio, lo splendore nascosto nel corpo dell'uomo, la fede, la fedeltà, appunto. Un uomo sincero che cerca con le sue parole di fare la verità, non spergiurare. E Gesù diceva: beati gli uomini che sono così, beati gli uomini che sono così, beati i miti, misericordiosi, non uccidere, beati i puri di cuore, non commettere adulterio, beati gli operatori di giustizia e di verità, beati. Ma noi siamo in grado di essere così? Questa è la scappatoia nostra. Uno dice: ma mica sono per me quelle cose lì. Sono praticabili le beatitudini? Sono praticabili i comandamenti? Sì, nel limite minimo in genere ci vantiamo: non ho ammazzato, non ho rubato, non ho giurato il falso, no? Ma come li porta Gesù a compimento, appunto? Come li porta ad essere a somiglianza di Dio, a diventare un bell'uomo riuscito? Questo è praticabile. Noi ci conosciamo troppo bene per crederci. Noi sappiamo come siamo indolenti e paurosi, come siamo egoisti e ripiegati su di noi, come siamo impuri, come vediamo male negli altri, come siamo litigiosi, come siamo violenti. No, noi non siamo buoni. E allora quelle cose lì così belle, così alte che Dio pensa per me, non sono per me. Evidentemente, no. E allora troviamo il sistema di giustificarci o di difenderci. Vi cito qualche esempio, che sono diventati anche poi degli atteggiamenti di catechesi, anche degli atteggiamenti di consenso cristiano, queste maniere di tirare indietro le esigenze. E l'ha detto così, ma è un ideale, no? Poi diciamo, pensiamo che questi del Vangelo sono ideali altissimi che ci affascinano, ma la realtà è un'altra. Quindi i valori sublimi del Vangelo sono là attaccati al quadretto insieme alla figura con la barba bionda, con gli occhi azzurri. Quello è il cristianesimo, della devozione. Oppure si crede che siano cose per alcuni santi, alcuni eroi. Invece per noi poveri diavoli normali è già tanta l'onestà. Cioè a noi la legge, ai santi invece la perfezione, no? Ma quando mai Gesù ha pensato a queste stupidate qua? Quando? Quando ha fatto le due sezioni? O le classi degli ignoranti, degli incapaci e quelli bravi? No. O appunto si divide addirittura i due generi di cristiani, no? La via dei consigli evangelici e invece per tutti gli altri il corso normale, quello della legge, delle regole. In realtà il sogno di Dio, il piano di Dio riguarda ogni uomo. Mica è una scoletta professionale per qualcuno, mica è un master la vita cristiana, no? Il piano di Dio riguarda ogni uomo e i suoi comandamenti sono le regole di vita dell'uomo. E quindi la prima partenza davanti al comandamento è di cominciare a credere che sono rivolti a me, proprio a me, a me. Neanche agli uomini, neanche alla Chiesa, a me, così come sono, con i miei limiti, con i miei rifiuti, con le mie cadute, con i miei alti e bassi, con la mia cattiveria. Accettare che il comandamento di Dio sia rivolto a me è il primo passo della fede, è il primo passo nella via della vita, il Vangelo appunto, perché erano i peccatori a entrare nella via di Gesù. Non è che appunto i peccatori fossero i santi, i bravi. Sono quelli che hanno intuito che questa parola in qualche maniera era per loro. E ci hanno creduto che era per loro. Il comandamento è rivolto a me e riguarda il fatto che sono di Redona, il fatto che faccio il prete oppure faccio l'impiegato oppure ho quella famiglia oppure sono solo. Cioè, riguarda me e i miei desideri, le mie relazioni, i miei modi di vita, la mia casa, il mio lavoro, la mia città, il mio modo di fare l'uomo insieme agli altri uomini, questo casino di modo di fare gli uomini che abbiamo messo in piedi. Il comandamento si rivolge a questa situazione, a questa etica, a questa casa, baracca che sto mettendo in piedi malamente con gli altri, le fatiche, le responsabilità, le intelligenze, le ignoranze, gli egoismi, le cattiverie, le bontà, le preveggenze, le stoltezze con le quali stiamo tenendo su la baracca della storia umana, sono traforate dal comandamento di Dio. La situazione, appunto, è tutta raccolta dalla parola di Dio. Non è un ideale, è un comandamento concreto, appunto. È rivolto a me, a questo mio mondo, e vuol fare di me qualcosa di bello, mi invita a fare della mia vita un'opera d'arte, un'invenzione, una creazione di cui Dio possa essere orgoglioso. Il comandamento di Dio vuol fare di me un uomo che assomigli al suo Gesù. Quindi io, proprio io, a partire da dove sono, per come sto facendo l'uomo, sono chiamato a questa giustizia più grande di quella dei farisei e degli scribi. Vi è stato detto, ma io vi dico, a me, beati, a me. E a partire da qui sono chiamato a somigliare a Gesù Cristo, questo vuol dire essere cristiani. Perché in termini concreti il comandamento di Dio è la persona di Gesù, è un modello di uomo, è il dono di Dio nella forma di una vita umana riuscita che eccola qui. È proprio questo che succede nell'incontro sorprendente del Vangelo. Ricordate tutto il cammino che stiamo facendo in compagnia del giovane ricco? Siamo andati da Gesù, gli abbiamo chiesto, Maestro, cosa devo fare perché la mia vita sia vera? E Gesù ci ha portato prima da Mosè, sulla prima montagna, a ascoltare le parole dei 10 comandamenti, poi sulla seconda montagna delle beatitudini a sentire l'interpretazione che Gesù ne dà, vi è stato detto, ma io vi dico. Adesso noi credevamo di aver capito la lezione, adesso andiamo a casa, la mettiamo in pratica, ci pensiamo, e invece la sorpresa è che Gesù non è un rabbì che spiega. Quando ha finito la spiegazione dice, adesso molla tutto, vieni e seguimi. Tutto il comandamento si configura come pretesa di Gesù a seguirlo, è il tema della sequela. Il comandamento di Dio si configura appunto come richiesta di seguire questa umanità che fiorisce, che esce dalla sorgente, dal santuario della santità di Dio, questa umanità novella, santa, che viene e conduce a Dio, che è la via di Gesù. La lettura che abbiamo sentito, sarebbe splendido commentarla, appunto, no? Di Giovanni. Diceva, seguimi. E Tommaso dice, ma dove vai? Non sappiamo dove vai, e come possiamo conoscere la via? Cosa vorrebbe dire per me, appunto, in una situazione come quella di oggi, seguire Gesù? Che ne so io dove va Gesù? Gesù dice, io vado al Padre. Santuario. Gesù prende te, le tue relazioni, la tua vita, le porta presso il santuario, presso il Padre, presso l'origine, per vedere come fa Dio e per rifare la tua maniera di fare l'uomo, al Padre. E allora Filippo dice, mostraci il Padre, siamo a posto. Ma risponde Gesù, ma come, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, chi ha visto me ha visto il Padre. L'agire di Gesù, la maniera di fare l'uomo di Gesù, istituisce lo stare presso il Padre. È la maniera di essere uomini alla sorgente, secondo il comandamento, appunto. Cioè stare presso Dio non è un andare in un santuario a fare l'esperienza mistica, è entrare in una maniera di fare l'uomo, che è quella di Gesù. Io sono la via, la verità e la vita. Il Padre in me mi ama e compie nel mio agire le sue opere. Sono le opere di Dio, i gesti di Gesù. Ma guarda cosa ti dico, anche tu se credi in me, se mi amerai, osserverai i miei comandamenti, compirai le opere di Dio. Si possono dire queste cose in maniera... Amatevi gli uni gli altri, perciò... Perché di quello si tratta. Quali saranno le vostre opere? Quello di volervi bene? Cosa può fare l'uomo se non quello di voler bene agli amici uomini? Come io amatevi gli uni gli altri, come io ho amato voi. Dopo questo discorso, i criteri cristiani dell'essere uomini Gesù li dà appunto, non soltanto dicendo venite dietro a me, quasi si trattasse di ripetere pedissequamente i gesti di Gesù. Sarebbe ridicolo, non è questa l'imitazione di Cristo. Ah, venite, e la via che Gesù traccia del Vangelo come un lampo, è stato un lampo, quindi non è neanche copiabile, nessuno la... ce l'ha lì, vedete che l'abbiamo nel Vangelo, Avrani, nella testimonianza di testimoni, ma il lampo di Gesù non c'è più su questa terra, è passato come un lampo, che è rimasto nei riflessi degli occhi dei testimoni della Chiesa, no? Dei cristiani appunto, no? Come un lampo, la via che traccia Gesù nel Vangelo è quella che dopo il discorso del monte delle Beatitudini lo porta all'altro monte, al monte della croce, dove avvengono tutte e due le cose, per la verità. Viene istituito l'icona, l'esempio. Fate anche voi così, chi non prende la sua croce non mi segue. Questo è il criterio della morale cristiana, portare la croce con Gesù. E vuol dire anche, ma vuol dire anche che Dio alla fine, nei nostri confronti, deve solo dare la vita e basta. Che misericordia, appunto, questi poveri disgraziati non ce la faranno a seguirmi. Ma io verrò da loro, grande tema della grazia della croce, appunto. Perché anche là non è che andiamo su perché poi seguiamo Gesù, diventiamo bravi come lui, allora arriviamo là, è lui che è venuto qui, nella croce, negli abissi, appunto. Gesù va al monte della croce e sappiamo che su questa via il giovane ricco per primo e poi tutti gli altri dietro se ne sono andati. È il momento in cui Gesù viene abbandonato, rattristatosi. Lo seguono confusi e impauriti pochi discepoli che si chiedono cosa voglia dire portare la croce col maestro. E appunto capiranno un po' alla volta che portare la croce, il senso del portare la croce è istituito dalla pratica di Gesù, dalla maniera di fare l'uomo di Gesù, dalla sua libertà appunto. È morto liberamente, la libertà di Gesù riassume tutta la sua vita. Quindi il primo criterio è la croce, dare la vita. Il secondo è dare la vita in quella maniera, di colui che serve. Quindi il criterio poi dell'Eucaristia, che rilegge tutta la vita di Gesù nella chiave del servizio. E il terzo, a questa luce interpretate voi stessi, non come voi che siete lì dietro a dire chi è il più grande. Non fate come chi nella Chiesa dice chi è il più grande. E non fate neanche come la folla che mi ha seguito solo per i miracoli o per i vantaggi che aveva. E non fate neanche come Erode o chi ha il potere, che appena ha un po' di potere schiaccia il fratello. È il criterio cristiano di giudicare la pratica umana, no? Ecco cosa ci resta. Cosa resta ai discepoli che si chiedono ancora dopo 2000 anni qual è la via? I discorsi delle due montagne e il lampo di Gesù, di cui c'è testimonianza nel Vangelo e nei discepoli. E ma questo solo chi è fedele allo Spirito. E il Signore risorto, lo Spirito del Signore, che questi discepoli anche dopo 2000 anni li visita e li ispira. Gli soffia dentro il cuore il suo Spirito, è il soffio della libertà, appunto della creazione, che il risorto ispira nei suoi fedeli, in colui che lo seguono, appunto. No? Questa è l'ispirazione cristiana della morale. Le due montagne, quei testi che possiamo confrontare, leggere, rileggere, poi restare immorali, anche la testimonianza dei discepoli, che è la comunità, che possiamo anche ascoltare e poi sbaffarcene, e il risorto che ci conduce e a cui non dovremmo scappare di per sé. Eppure la vita di Gesù lo testimonia, non si può seguire solo liberamente. Questa è l'ispirazione cristiana della morale. Come vedete, Gesù non ci ha lasciato delle formule e nemmeno il modellino preciso che si tratta di copiare. Ha tracciato per noi come un lampo una figura di uomo indelebile. Ha alzato il segno e il criterio della croce e del servizio sul nostro cammino. E ci scalda il cuore con il suo spirito. I discepoli che a partire da quel ricordo, da quei criteri e dall'ispirazione con la quale il risorto scalda il loro cuore, quando lo ascoltano, lo incontrano, i discepoli devono interpretare la storia con questi riferimenti nella quale si sta giocando la loro vita. E qui ci sarebbe tutti grossi discorsi da fare, ma... Però, vedete, risulta evidente che la vita cristiana non è, come si blatera tante volte, un insieme di valori. Cosa sono i valori? Un insieme di valori o di principi che poi lasciano tutto intero il problema della loro messa in pratica. È quello che succede nella comunità di oggi, dove i cristiani sono quelli che hanno i valori, però non si vede affatto in pratica tracciata la vita cristiana. E neanche praticabile, non si sa cos'è. E non consiste neanche, come vorrebbe qualcuno, in un ritorno alle regole dettagliate dei comportamenti, perché questo rischia il legalismo, una separatezza che soffoca il dinamismo dello spirito, la libertà cristiana, quell'invenzione della figura di vita che è inedita, che stupirebbe il mondo, no. Non come applicazione di qualche regola, ma come invenzione appunto della creazione spirituale. E quindi, preso da questo punto di vista, per non pensare appunto alla comunque all'invenzione singola, in questo senso noi non abbiamo una morale cristiana già fatta. I cristiani sono gli uomini del loro tempo che assumono la cultura e i modi di vivere nei quali prende faticosamente forma la loro umanità e cercano di ispirarla a Gesù. Cercano questa maniera di vivere. Io in questa città, in queste condizioni, cosa mi chiede la croce di Gesù, il servizio di Gesù, l'ispirazione al suo spirito, il comandamento di Dio, appunto, no? C'è tutto un lavoro per assumere la mia particolarità, il mio essere italiano, bergamasco, uomo del 2000, il mio essere qui, no? Assumere questa particolarità, riferirla alla singolarità di Gesù per trovare una figura umana universale, capace di proporsi come buona per tutti. Questo è il processo della morale cristiana. Cioè noi nasciamo in una storia, in una cultura particolare. Bisogna ispirarla cristianamente per proporla come qualità di vita umana, che tra l'altro va a contestare la cultura in cui vivi, la fa crescere, la farebbe crescere. No. E il riferimento alla fede non dovrebbe essere fatto andare a cercare delle regole già fatte, che invece vanno trovate appunto con tutti nella vita poi, ma ci darebbe il coraggio di non essere pessimisti, di non cedere, di non conformarci, ci darebbe il coraggio di continuare a volere sempre provare ad essere uomini in ogni situazione. Questo è l'influsso della fede. E aprirebbe in ogni orizzonte, in ogni situazione, anche la più disperata, aprirebbe sempre una prospettiva di speranza. E la fede ci spingerebbe instancabilmente a prendere l'iniziativa per farci vicini ai lontani, questo processo tipicamente cristiano, e cercare in ogni situazione di far nascere tra gli uomini più giustizia, una giustizia più grande. E a questo servirebbe la comunità, non come gli facciamo fare noi a fare le processioni mitologiche per rassicurarci, o a dettare le verità che poi non seguiamo. Perché a noi piace una Chiesa sicura che dice cos'è la verità e poi facciamo i cavoli nostri. Questa è la Chiesa ideale. È il contrario. Dobbiamo sapere noi cosa c'è da fare. La Chiesa deve ricordare Gesù, deve dare fede, speranza, amore, sempre. La fatica di stare tra gli uomini deve darci. La Chiesa serve non tanto a dettare comportamenti uniformi o far blocco per aver peso nella società, ma a stimolare il coraggio e la creatività della fede e a sostenere la fatica di un lavoro morale da fare alla luce della fede, offrendoci degli esempi, degli aiuti, delle solidarietà, e a fare questa verifica comunitaria in cui entra il magistero, entra la teologia, entra l'ascolto dei fratelli, questa verifica della comunità. In comunità dovrei venire a chiedere in qualche maniera se la mia maniera di fare l'uomo è coerente col Vangelo. No. È il senso di questo piccolo itinerario sui comandamenti ed è anche il senso della nostra vita dedicata alla Chiesa e alla sua testimonianza su Gesù.